un po' timore di presentare il prossimo speaker, tra pochi secondi capirete perché. Passiamo ad una sessione pensata per coloro che sviluppano per il web e vogliono portare la loro applicazione, che magari era stata appunto pensata per una pagina web, la vogliono portare all'interno di Windows 8. Per farlo invito un nostro amico, Alessandro Scardova, a raggiungermi sul palco.
Ciao Marco.
Ciao, ciao Alessandro, complimenti.
Visto.
E tra poco comprenderete la mise del nostro chef,
Rosticciere ambulante.
rosticciere
Sì, un
ambulante.
po' più modesto dello chef, insomma, una cosa
Benissimo.
più
Io ti stavo
tranquilla.
presentando come il Gordon Ramsay
No, però
emiliano,
insomma, a
ma
volte Gordon Ramsay, insomma, un pochino alcune cose ci sono, diciamo, però non
benissimo.
verranno presentate qua.
Senti Alessandro, vuoi dirci un po' che cosa fai, quali sono le
Io
tue
mi
esperienze? Intanto
occupo.
che io ti carico la
Certo.
presentazione.
Buongiorno a tutti, io mi occupo di interaction designer, vestito così, e cerco di. Vengo dal mondo della carta stampata, della grafica in qualche modo, e da qualche annetto mi occupo di gestire, un po' come chi mi ha preceduto, la parte di interazione utente delle applicazioni su tecnologia, in particolare su tecnologia Microsoft. Quindi WPF, Silverlight e finalmente adesso metro, le mie applicazioni metro style
Benissimo, allora
Windows 8.
nella prossima mezz'ora, quindi partendo da un'applicazione web, ci farei
Sì,
vedere.
cerchiamo di capire come chi ha già esperienza di sviluppo su web deve in qualche modo spostare i propri pattern di sviluppo tipici del web in quelle che sono le applicazioni metro style. Sappiamo benissimo che le applicazioni metro style possono essere sviluppate con le stesse tecnologie HTML5 e Silverlight che si sviluppano sul web, l'abbiamo detto anche oggi, e quindi perché non usare la stessa tecnologia per fare un'app? È quello che cercheremo di guardare oggi.
Benissimo, poi alla fine un primo o un secondo per tutti.
Dopo c'è l'aperitivo fornito dalla mia società che mi ha mandato qui, insomma.
Va bene, Alessandro,
Ok?
grazie, ci vediamo
Ok,
tra
grazie mille.
mezz'oretta.
Il cambiotto è qua. Perfetto. Quindi un pochino abbiamo già detto quello che faremo oggi, cioè quello di, ok, abbiamo un sito web. Questo sito web vogliamo trasferire l'esperienza utente che ha l'utente sul sito web in un'applicazione metro style. Perché sono vestito così? Perché il nostro sito web di esempio è un sito che si occupa di rosticceria ambulante, ok? E non fa altro che una cosa che se esistesse in Italia sarebbe veramente molto più grosso di quello che sono in realtà e semplicemente tiene traccia di dove sono questi furgoncini che fanno gelato, panini, salsicce, cose strane in giro per il mondo, anzi per gli Stati Uniti, e in qualche modo vedremo come la nostra applicazione riuscirà a tenerne traccia e dire: ah, fantastico, qui c'è il mio panino con l'hamburger preferito, aspetta che scendo in strada e lo vado a mangiare. Questa sarà la nostra applicazione finita, dove vediamo ci saranno alcune differenze. È chiaro che il contenuto sarà simile, ma avremo alcune differenze proprio nei paradigmi funziona il display, no? È lo stesso, nei paradigmi che usiamo per il web e che invece dobbiamo un pochino cambiare nell'applicazione metro style. Me l'hanno detto fino allo sfinimento oggi, una delle cose importanti che caratterizza l'applicazione metro style è contenuto. L'utente deve avere informazioni, non deve vedere oggetti, cioè il design, la progettazione deve essere trasparente. La cosa più importante in un'applicazione metro style è il contenuto. Andiamo avanti. Ok, vediamo quali sono più o meno le aree che ci interessano del nostro sito internet. Sito internet, abbiamo la barra del titolo, dove abbiamo il logo, la finestra di ricerca, le varie pulsantini per condividere su vari social network, eccetera, eccetera, classiche cose che si mettono in un sito web. Poi abbiamo la navigazione, home, chi siamo, chi non siamo, cosa facciamo, dove abitiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E finalmente abbiamo il contenuto in primo piano, cioè quello che deve colpire l'attenzione dell'utente, in questo caso il furgone del gelato. Del gelato, sì. E e ovviamente anche un altro contenuto sempre importante che consideriamo principale, con tutta una serie di caratteristiche, ok? Tolgo la slide per far vedere, per cui abbiamo di cosa ci occupiamo, quali sono i nostri tipi di prodotti, eccetera, eccetera, le categorie, chiamiamole. Poi abbiamo il footer navigation, si usa perché, proprio perché a volte i siti vengono scrollati in verticale, per cui si usa mettere, no? La navigazione un po' replicata sia sopra che sotto, magari sotto mettendoci cose tipo le galese e cose del genere. Poi una terza parte che è quella che è di informazioni secondarie, che rappresentiamo magari le news, cose di questo tipo, altre attività, newsletter, eccetera, eccetera. Cose che chiameremo secondarie. Quindi quello su cui ci dobbiamo concentrare è il contenuto, il logo, perché il branding è importantissimo, anche in MetroStyle, quindi nessuno vi chiede di rinunciare al brand vostro, del vostro cliente, e il contenuto principale. L'applicazione Metro, quindi, sarà fatta andando dentro questi concetti, quindi logo e che cosa? Primo piano, già il contenuto. Io voglio già vedere dove sono i furgoni, quanto sono lontano da me, che tipo di furgoni sono e capire se mi interessa andare, ad esempio, andare a prendere il panino da questo cheeseburger truck che è a un decimo di miglio, a 100 metri, dove mi trovo io in questo momento, cosa che sarebbe fantastica. Ok, tac. Logo, contenuto in primo piano e contenuto principale. Abbiamo riposizionato le cose che avevamo sul sito internet nella nostra applicazione Metro. Spero sia chiaro. Poi vediamo un pochino la storia di questa applicazione. Una prima rappresentazione, no? Uno sketch che si poteva fare era: ok, noi dobbiamo dare l'informazione di dove sono dislocati geograficamente i nostri furgoncini, quindi cosa facciamo? Una bella mappa, ok? Sì, perfetto, ottimo, è contenuto, però un po' povero, non abbiamo le foto dei camioncini, cioè, non è molto carino, soprattutto abbiamo poche informazioni sulla categoria, dobbiamo navigare in questo menu in cui ci presenta solo quattro informazioni, non ci fa un'associazione, cioè, qual è di questi, abbiamo poche informazioni e soprattutto molto, molto, molto cromo, molta cose inutili. Ok, mettiamo le categorie. Sì, ok, però troppe categorie, nel senso che qua sono solo le categorie con delle foto che non significano niente. Cioè, sì, vedo una foto di che ne so, di patate piuttosto che di un panino, ma sì, è la foto della categoria, ma io voglio vedere il furgone, dov'è, quante distanze, eccetera, eccetera. Quindi ci concentriamo sulle categorie, perdiamo il discorso sulla localizzazione, ok? Invece nella pagina finale abbiamo, in maniera secondo me abbastanza intelligente, riusciamo a condensare sia l'informazione sulle categorie, perché vediamo che abbiamo il primo piano, poi quelli più vicini, poi il cibo asiatico, e poi, come abbiamo fatto vedere, un'applicazione Metro scorre, no? Scorre da destra a sinistra. Quindi scorrendo in questa direzione riusciamo ad andare a vedere tutte le varie altre categorie, però abbiamo già delle informazioni, cioè abbiamo in altra categoria, ma sappiamo già dove è il camion che fa cibo asiatico, eccetera, eccetera. Ok? Clicchiamo su uno di questi elementi e andiamo a vedere la pagina in dettaglio. Questa ovviamente è in grigio perché è come non dovete fare. E ci sono due errori. Uno di questi sicuramente chi ha assistito alle sessioni precedenti è quella del vertical panning. Abbiamo detto che bisognerebbe avere una sola direzione di navigazione nella stessa maschera, nella stessa pagina. E quindi in qualche modo, in questo caso abbiamo scelto quella orizzontale, non mettiamo cose come le recensioni che sono in panning verticale. L'altra cosa, togliamo il Chrome, cioè togliamo i menu che non servono, non sono informazioni, sono solo decorazioni inutili, inutili perché le possiamo mettere da altre parti, dove l'utente è abituato a trovarli se è un utente che usa Windows 8. Roberto ci ha spiegato che è importante avere una coerenza nell'applicazione, in modo tale che noi possiamo ritrovarci molto facilmente nelle varie applicazioni che acquistiamo o che scarichiamo gratuitamente. Quella che andremo a fare è un'unica mega applicazione orizzontale, pagina orizzontale, in cui tutte le informazioni verranno messe in un'unica schermata, dove che l'utente ovviamente dovrà scorrere avanti e dietro per vederla. Non esageriamo, perché sennò diventiamo una fabbrica di bicipiti, ok? Ma cerchiamo di mantenerci in modo tale che tutto sia visibile. Se dobbiamo fare, ad esempio, delle maggiori informazioni, possiamo, questa è una possibilità, inserire dei pulsanti in modo tale che l'utente vada poi a vedere tutte le informazioni, se per caso queste informazioni sono molte, come ad esempio, non so, le review, magari mettiamo le ultime tre, poi se uno vuole andarsi a vedere quella che ha scritto lui 20 anni fa, fa così, poi ci inventeremo un sistema. Bene, dove li mettiamo i comandi? Abbiamo detto, i comandi non servono. Nell'applicazione Windows 8 esiste, l'abbiamo visto prima, un oggetto che si chiama app bar. Questa app bar è il luogo in cui noi inseriamo tutti questi comandi, ok? Quindi menu, eccetera, eccetera, dove vanno messi? Vanno messi in questa app bar che viene con uno gesture molto, molto semplice, dal basso verso l'alto, appare dall'utente, quindi in qualche modo non disturba il nostro contenuto, ma viene usata dall'utente solo alla bisogna. E in questo caso inseriamo due pulsanti, qua non funziona il malivedete, lì in basso a destra, che semplicemente dicono ok, vuoi aggiornare una foto, vuoi inserire una foto, oppure vuoi inserire una recensione per quel particolare furgone. Ok? Quindi cerchiamo di mantenere i comandi della nostra applicazione in quest'area. Un'altra cosa importante è quella di non fare impazzire l'utente con schermate su schermate su schermate, ok? Quindi evitiamo ad esempio di dire, va bene, le categorie, poi dopo nelle categorie scegli un'altra cosa, cerchiamo di dare informazioni subito, immediate, in modo che l'utente abbia l'informazione il più presto possibile, quella che cerca, senza che debba per forza farsi un albero di pagine per poterci arrivare. Quindi, siccome abbiamo questa fantastica possibilità di scorrere avanti e indietro, cerchiamo di mettere tutte le categorie affiancate con già degli elementi che possono essere informazioni. Tac, tac, tac. Ma se queste categorie sono tante, cosa facciamo? Di nuovo la fabbrica dei bicipiti? No. Abbiamo una funzionalità, come abbiamo visto, ci ha fatto vedere Roberto poco fa, abbiamo la possibilità di fare pinch to zoom, cioè uno zoom che non è ottico, come siamo abituati a fare nelle fotografie, ma è sui dati. Quindi io clicco e tac, ho l'elenco delle categorie in un'unica schermata. Scelgo la categoria che voglio, ad esempio NERMI, e il sistema operativo mi posiziona subito dove ci sono gli elementi che ho scelto, NERMI, quelli vicino a me. A questo punto dico, ehi, fantastico, mi vado a fare un bel grill cheese truck che c'è a solo 100 metri, pieno di camioncini a 100 metri di qua, eh? È una cosa terrificante. Ok. Sono tutti lì, ci vanno una riunione, insomma. Ok? Quindi ci andiamo a mangiare il nostro panino. Tornando al nostro sito internet, ci sono alcune cose che nei siti web devono essere fatte, perché se no non sono siti web seri. Una delle cose è la ricerca. Ma la ricerca in un sito internet è in una zona, a volte in tutte le pagine, no? Perché l'utente deve avercela ovunque si trovi, aspetta che voglio cercare il cibo cinese, tac, ci deve essere la nostra maschera di ricerca, che ci occupa posto, che in qualche modo riempie la gabbia anche quando l'informazione, l'utente non vuole fare la ricerca, però ce l'ha lì, è normale in un sito internet. In Windows 8, come abbiamo visto, no, abbiamo le charms, che non sono le caramelle, ma sono delle funzionalità del sistema operativo, in particolare la ricerca. Io cosa devo fare? Devo fare, come abbiamo detto, un contratto. Dico la mia applicazione, io posso fornire informazioni a chi ne cerca. Quindi implemento in contratto e cosa devo fare? Semplicemente l'utente scriverà, guarda, voglio un furgoncino che mi faccia roba di barbecue, quindi costo lire, immagino, ok? Voglio cliccare e a questo punto io cerco e mi fa vedere quali sono i furgoni che in qualche modo vicino alla mia zona, ad esempio sempre a 100 metri, cioè deve esserci il parcheggio lì, comunque sempre a 100 metri ci sono i nostri bellissimi hamburger. Ma un'applicazione metostale vi dà ancora di più, mi dà la possibilità di cercare contenuti all'interno della nostra applicazione anche quando l'applicazione è morta, è spenta, non è attiva. L'applicazione, l'utente non l'ha mai lanciata, però parti con una ricerca, è normale. Ah, aspetta, voglio vedere qual è se c'è un furgone qua vicino che fa cibo cinese. Non è che apri l'applicazione, dici cibo cinese, tac, perché magari ne hai due o tre di queste applicazioni. Hai la Contoso, la nostra marca, e anche la concorrenza, che non dirò, ovviamente. E quindi posso scegliere nell'applicazione di Contoso, ma anche in quella della concorrenza. Cosa che in un sito internet non è possibile, a meno che non usare motore di ricerca, ma che in qualche modo mi distraggono la ricerca. Ok, una piccola nota, c'è una freccia lì in alto a sinistra, ma se io non ho lanciato l'applicazione, la back, dove mi porterà? La back mi porta, se non ho mai lanciato l'applicazione, alla pagina iniziale, a quella che si viene chiamata hub dell'applicazione. Se invece sono partito dentro l'applicazione, mi farà il back normale, tornando alla pagina precedente. Detto questa piccola nota, proseguiamo. Proseguiamo con che cosa? Con lo sharing. Ok, chi si occupa di web sa benissimo che bisogna riempire a sangue i siti dei vari social network. Esce un nuovo social network, lei aggiornare i siti, poi dobbiamo metterci i button. Allora si registra in un portale che mette tutti i button lui, che però fa schifo, c'è da mettere a posto. Invece voglio le fotine fatte con la mia grafica. Ok? Dobbiamo, ogni volta che su social network, dobbiamo prendersi su e aggiornare tutti i nostri siti. O cose di questo genere. Ok? Siccome i social network nascono come funghi ultimamente, ok, la cosa diventa abbastanza laboriosa. Un'applicazione MetroStyle non interessano i social network. Noi dobbiamo condividere delle informazioni, ok? Bene, schiaccio il pulsante share e sarà l'utente che si è registrato in un social network, non so, ad esempio il Fufa Plus, tanto per dirti, io avrò l'applicazione Fufa Plus che mi permette di andare all'interno di quel social network. Quindi semplicemente condividerò ad esempio questa foto a mail, secondo l'applicazione, Twitter, per esempio, come abbiamo visto, secondo l'applicazione. La nostra app esce un domani un altro social network pinco pallino. La nostra app è pronta, perché è pronto il sistema operativo. Quindi praticamente la nostra condivisione andrà automaticamente condivisa su quel social network. Possiamo condividere foto, possiamo condividere testo, URL e cose di questo genere. In questo caso, ad esempio, viene condiviso su Twitterama, che è un'applicazione che scrive su Twitter, quindi sul nostro feed di Twitter verremo scritti guardate che bello questo furgoncino. Ok, acrobatico. Il settings. Quante volte in un'applicazione, chi sviluppa applicazioni, o anche chi le usa le applicazioni, siamo andati a cercare dov'è il settings, perché volevamo un font piuttosto che un altro, dov'è nel menu file, non è menu file. Tutte le applicazioni setting lo mettono dove pare a loro, perché non c'è una regola. In Windows 8, MetroStyle, setting proprio non ci va nelle applicazioni, perché deve essere usato un contratto. Un contratto che mi dice, guarda che tu fai il settings, apparirà una schermata, che non deve essere così, perché non deve essere, ci deve essere l'elenco delle opzioni di setting che sono possibili da implementare, non dobbiamo già direttamente in questa schermata che appare gestire i setting direttamente, ma c'è poi una schermata fatta così, in cui diciamo, ok, cosa vogliamo fare? Ah sì, voglio cambiare account, perché mi sono loggato con un account diverso, mentre invece voglio usare l'account di mia moglie, così non sembra che i panini li cerco sempre solo io. Ok? Clicco account, a questo punto cosa succede? Tac, mi appaiono solo esclusivamente quella parte di settings dell'account, quindi posso usare Windows Live piuttosto che collegarmi con l'account della Contoso se sono un dipendente, come nel mio caso. Quindi concentriamoci sul particolare setting che troviamo. L'utente in un attimo settings vede cosa è disponibile e lo attiva. Bene. Abbiamo parlato, questa slide qui la faccio molto veloce perché ne abbiamo già parlato molto, ne ha già parlato Marco in precedenza. Abbiamo la possibilità di avere la nostra schermata principale nella full view, ma abbiamo detto che è possibile avere anche una finestra stretta verticale che chiamiamo snapped view, la cui interazione è di tipo verticale. Quindi la snapped view non deve essere una versione in piccolo della vostra applicazione, ma dovreste mettersi lì a tavolino e pensare cosa è veramente interessante da mettere nella snapped view. Quindi non tanto la stessa applicazione più in piccolo, ma cerchiamo di dare informazioni importanti, quindi le informazioni che ci devono essere, le principali informazioni, cerchiamo di metterle. Ok? In questo caso il solito furgone del gelato, perché se non mangi gelato è anche caldo, è più importante. Ovviamente se c'è una snap view c'è una fillet, che devo dire è un po' sottovalutata ultimamente dai miei colleghi designer, perché dice ok, la fillet, vabbè dai, è come quella normale, un po' più stretta. Attenzione, perché ci possono essere dei problemi con il titolo, perché a volte il titolo è troppo lungo, l'abbiamo pensato per la full view e nella fillet non si vede, quindi va a capo, poi non si vede, e non è bello che il titolo non sia completo, se abbiamo specialmente un logo, un brand, o comunque, oppure vada a capo e magari mi sminchia la grafica. Ok, scaling, se facciamo siti web siamo abituati a fare una versione per mobile, una versione per tablet, una versione per PC, eccetera, eccetera. Abbiamo le media query, abbiamo tante cose che ci servono per poter fare questo mestiere abbastanza agevolmente. In Windows 8 è un po' più facile, perché comunque alla fine, a seconda, anche lì abbiamo le media query, abbiamo tutta una serie di cose, però in qualche modo il sistema operativo ci fa il piacere di, in caso di schermi molto grandi o di risoluzioni molto alte, di fare automaticamente lo scaling necessario per poter adattare il meglio possibile la nostra applicazione. Il concetto, ve lo stringo molto velocemente, è non facciamo vedere le cose molto piccole, ma cerchiamo di farle vedere bene, scalando opportunamente se abbiamo una risoluzione alta, o se abbiamo un monitor molto grande, non facciamo vedere cose molto grandi, ma facciamo vedere più cose. Ok? Quindi se in un monitor piccolo vedo 10, ad esempio, icone, finestrine, tile, chiamate come volete, in un monitor più grande ne vedrò magari 20. Per cui non vedrò le stesse 10 più grandi, ma ne vedrò di più, in modo da avere più informazioni. Ho speso non so quanti 1000 euro per avere un monitor da 30 pollici, fatemi vedere più cose, più grandi ci arrivo anch'io, insomma il concetto è quello. Bene, torniamo un po' sui concetti che abbiamo detto fino adesso, specificando però il concetto di essere fluidi e veloci. Quindi se siamo abituati ad avere un sito che ha lo scorrimento verticale in applicazione metro, ok, lo dico un'altra volta, poi più, abbiamo principalmente il panning orizzontale. Semantic zoom, non fate, come si vede anche in alcune demo purtroppo, semantic zoom con dei piastroni grossi. Sì, va bene, però l'idea è che se dobbiamo fare un semantic zoom per le categorie, dobbiamo farle vedere tutte le categorie. Quindi se ad esempio l'utente o chi si occupa di database può inserire categorie all'infinito, questa roba qui fa sì che se io ho 10 categorie dovrò fare pan orizzontale. Ora, non faccio pan orizzontale perché c'è semantic, poi nel semantic devo fare pan orizzontale. No, nel semantic zoom, nella pagina zoomed out, devo assolutamente cercare di vedere tutto in un'unica schermata. Ok? In questo modo. Quindi in qualche modo tutte le mie categorie le vedrò tutte insieme. Ci sia un po' di spazio bianco, pazienza. Molto meglio così che non... Grazie. Molto meglio così che non dover scorrere. Ok, velocemente. In un sito internet abbiamo la notifica delle informazioni un po' generalistica. Non riusciamo in un sito web a dare informazioni, se non a previo, strumenti strani, registrazioni, loggati, non loggati, ma alla fine poi l'utente si deve loggare, eccetera, eccetera, dare informazioni personalizzate. con le tile notification e le live tile, noi possiamo dire all'utente: ti interessa il furgone tal dei tali? Fai il pin to start, mettilo dentro, fallo diventare una tile sulla tua home, ed esattamente come le notifiche che vedeva lui sulla posta, su Facebook, tutto quanto, vi arriverà la notifica su quel particolare furgone, tipo guarda che questo furgone ha degli sconti, piuttosto che hanno ammazzato il maiale, per cui ci sono le costoline fresche, eccetera, eccetera. L'altro tipo di informazione, molto più invasivo, per il quale dovete utilizzare solo informazioni veramente importanti, tipo è pronto il tuo panino, ok? Piuttosto che il furgone sotto a casa tua precipitati a prendere il tuo hamburger preferito, è la toast notification che arriva su un'altra applicazione. Sto facendo tutt'altro, sto guardando le previsioni del meteo perché voglio andare a sciare e paf, mi arriva la notifica che il furgone è sotto a casa mia. Rinuncio ad andare a sciare, ovviamente mi precipiterò a comprare il mio panino. Ok, ovviamente tutte queste belle notifiche dobbiamo dare all'utente la possibilità di non avercele, perché se io non voglio essere rotto devo poterlo pretendere e non farlo. Quindi in qualche modo voglio concentrarmi sul mio lavoro, non mentre sono a dieta, stacco le notifiche sulla della contosa fondamentalmente. Ok, l'ultima slide e poi abbiamo chiuso, branding. Molte persone mi dicono, ah, ma io divento tutto uguale, le applicazioni MetroStyle, siamo tutti uguali. Attenzione, Microsoft non vi dice dovete fare tutto uguale, dovete rinunciare al vostro stile, assolutamente. Dovete utilizzare il vostro brand. Il font che vi viene chiesto è un consiglio perché si aiuta allo stile, però potete usare il vostro logo col vostro font del vostro logo nello splash screen, nelle icone, nelle fasi di personalizzazione, potete usare un background che richiami il vostro logo. Potete veramente lavorare quel logo vostro, del vostro cliente, mettetelo praticamente ovunque. Io credo di aver finito, Marco, se pensi ci sia qualcos'altro da aggiungerci. Qui sono nato per altre cose da...
Fai vedere il tuo Twitter account, così ti seguiranno.
Ah, sì, certo, assolutamente. Questo è il mio Twitter account.
Così magari le persone che ti vogliono seguire. Posto. Senti, ti ringrazio.
Io ti lascio, vi ringrazio molto voi.